Eccomi qui. Allora, io sono Suor Sumi, sono una suora missionaria della risurrezione, faccio parte di questa famiglia di suore fondata da Madre Elvira e sono molto felice. Ecco, vorrei condividere con voi un pochino brevemente il mio passaggio dalle tenebre alla luce, anche perché io non sono entrata in comunità per farmi suora, come dico tante volte alle ragazze. Non tanti ci vedono a noi sorelle, no? Le suore, e poi alla fine, come dire, siamo delle poveracce come tutti, no? Però mi sento una poveraccia felice, perché proprio nella mia vita è anche successo questo passaggio dalle tenebre alla luce. Per fare brevemente un po' la mia storia, io sono nata in India, sono stata adottata da piccola, avevo 9 mesi quando sono arrivata in una famiglia in Belgio che mi ha adottata. Sono cresciuta là fino all'età di 14 anni, poi a 14 anni per il lavoro di mio papà ci siamo trasferiti in Francia. Questo è un po' il passaggio che ho fatto nei primi anni. Cosa ha fatto questo nella mia vita? Per tanti anni ho fatto tanta fatica ad accettare questa mia storia di adozione, no? Perché avevo dentro di me questa cosa di dire: io vorrei stare con mia mamma e con mio papà, no? Avevo tanto questa cosa dentro di me ed era difficile accettare, accogliere, di crescere in una famiglia che non era mia famiglia di sangue. Quando ci penso adesso mi dispiace anche, perché dico, dovrei baciarli i piedi, le mani, cioè veramente, no? Di gratitudine per tutto quello che hanno fatto per me. E per come mi hanno sopportato e supportato, proprio come diceva il papà prima, mi ha toccato, perché veramente anch'io sento che la mia famiglia mi è stata accanto in tutto quello che ho vissuto, e io tante volte non sono stata capace, no? di avere quella gratitudine nel cuore, proprio per essere stata accolta e amata. Io so che in tutta la mia famiglia, sia i miei genitori che mia sorella, una sorella di 2 anni più piccola di me, che è figlia biologica dei miei genitori, tutta la grande famiglia, no? Zii, cugine, nonna, non so, tutti mi hanno sempre amata tantissimo e ancora oggi mi amano tanto. Però per me era difficile, era una cosa, non lo so, penso che vedo tante volte quando parlo con delle ragazze, dei ragazzi adottati, tra di noi ci capiamo, perché c'è veramente un qualcosa dentro che va nel più profondo del profondo, che uno non vorrebbe essere, non vorrebbe essere così. Cioè io non è che ero contenta di non essere grata o non volevo essere così, però era così, no? E non lo capivo neanche io bene. Sta di fatto che poi a un certo punto nell'adolescenza è iniziata la ribellione, hanno iniziato le difficoltà. Nello stesso tempo ho sofferto anche tanto a scuola di razzismo, no? Perché ero sempre, tante volte ero l'unica di colore, e quindi era anche quello sempre un oggetto, un motivo per prendermi in giro, per farmene passare di ogni. E quindi anche quello ha fatto che a un certo punto mi sono persa e ho voluto fare tutto il mio possibile per essere accettata dagli altri, rifiutando da una parte questa mia famiglia adottiva e dall'altra parte volendo essere accettata tra gli amici. Per me il mondo degli amici era importantissimo, solo che poi il problema è che quando ci si perde troppo in quello, poi si perde anche la propria identità, perché poi sono arrivata a un punto in cui anche dire mi piace quello, non mi piace quell'altro, non ero neanche più capace, perché il mio mi piace era in funzione di quello che pensavo negli altri, no? Non so, mi piace il giallo piuttosto che il rosso, però era in funzione di quello che pensavo negli altri. Infatti in funzione di con chi stavo mi piacevano le cose diverse, cioè non sapevo neanche più io veramente chi ero. E così, no? Anch'io mi sono persa, poi sono andata via di casa, avevo 18 anni, è stato un momento veramente tragico, perché da un giorno all'altro me ne sono andata, no? E mi ricordo che un giorno mia mamma poi mi ha chiamata e hanno provato di farmi tornare a casa, ma non ho voluto saperne, e infatti non sono mai più tornata lì. E lì per me quegli anni lì è stato tra i 18 e i 24, quindi quando sono entrata in comunità sono stati gli anni veramente di tenebra, no? di discesa negli inferi, dove ho vissuto veramente di tutto, sbattendo la testa da tutte le parti, la tristezza, la depressione, tutto, no? Veramente tutto. Ho vissuto un paio di anni anche in ospedale, cliniche, tutte queste cose qua, piena di pastiglie, psicofarmaci, cioè veramente c'era di tutto, no? Ma proprio perché cercavo alla fine quella gioia, quella felicità, quel bene, però non sapevo più dove sbattere la testa. E quindi poi c'è stato un momento in cui i miei genitori hanno sentito una testimonianza a questa radio che esiste in Francia, che è un po' come Radio Maria, però di là si chiama Radio Lourdes, Radio Présence, e i miei genitori hanno sentito una testimonianza dei ragazzi della comunità e hanno pensato, hanno detto questa è una luce per nostra figlia. E quindi attraverso quello, no, alla fine a un certo punto loro hanno cominciato a parlarmi della comunità, poi ci ho messo ancora un anno, però comunque poi ce l'ho fatta con la grazia di Dio a fare questo passo di accogliere, di aver bisogno di aiuto e di comunque rendermi conto che tutto quello dove ero andata a sbattere con la testa non c'era più niente da provare. E quindi sono entrata nella fraternità di Ade a Lourdes e così ho cominciato il mio cammino. Non è stato facile, perché il cammino comunque dalle tenebre alla luce per noi ragazzi e ragazze della comunità è veramente un passaggio, e come sembra dall'impossibile al possibile, veramente, no? È una cosa come che ti togli una pelle e te ne devi mettere un'altra quasi. Ci sono così tante cose da cambiare, così tante cose. Io tutta la mia vita sono scappata dalla verità, da me stessa, da tutto, da ogni sofferenza, ogni cosa dovevo essere spenta, quindi spegnere il cervello in ogni modo, e poi in comunità ti trovi che sei lucida e ti trovi con tutto davanti e non hai niente per scappare. E quindi è stato difficile, no? Però con la preghiera, con l'aiuto delle ragazze, con l'amicizia, con tutto quello che il cammino della comunità propone, piano piano, veramente molto piano piano possiamo dire, sono riuscita a tirarmi su. E poi la cosa molto bella è stata la sorpresa delle sorprese, e quando ho sentito che Gesù mi chiamava qualcos'altro. E quindi già nel primo anno del mio cammino comunitario ho cominciato a sentire questa chiamata a un dono più grande della mia vita, no? Che non sarebbe stato tutto lì, no? E che c'era qualcosa di più grande. E questa chiamata, alla fine, che è la chiamata alla vita consacrata, è stata la meta che mi ha spinta avanti anche nei momenti più difficili, nelle cadute, perché poi le cadute in comunità anche le ho avuto, però poi quello che mi ha sempre spinta avanti è stato di dire: ma io però voglio dare la mia vita a Gesù. Io voglio dare la mia vita a Gesù. Ero a pezzi, non sapevo neanche da che parte ero girata, però volevo dare la mia vita a Gesù, no? E quindi è stato un cammino di su e giù e montagne russe e tutto, però alla fine sono andata avanti e non ho mollato, grazie a Dio, con la sua forza. E così alcuni anni fa ho iniziato questo cammino di consacrazione, e poi la ciliegia sulla torta è stato quando le sorelle mi hanno mandata in missione. E questo è stato per me un dono immenso. È un pacchetto, un regalo che ancora adesso sto aprendo, ancora sto scoprendo tutto quello che c'è dentro, perché, come vi ho detto, da figlia adottata, trovarmi poi a vivere insieme con dei bambini che sono i bambini che accogliamo nelle missioni, che sono dei bambini con delle storie come la mia alla fine, no? Bambini che non possono crescere nelle loro famiglie, che crescono con noi, è stato per me un dono immenso, no? In tanti momenti con loro mi sono rivista come ero da piccola. Ho vissuto tante guarigioni, ho compreso anche tante cose che di me stessa che non capivo, mi sono riconciliata con me stessa in tante cose, e la cosa più bella è che oggi ho una grandissima gratitudine per i miei genitori adottivi, e riconosco che sono due persone sante, veramente, no? Mi commuove perché veramente adesso veramente li bacio le mani, i piedi, tutto, e quando sono stata a casa sento che tante cose sono cambiate, no? E sono grata, no? E ringrazio Dio per avermi dato quella famiglia, ringrazio per avermi salvata, ringrazio per avermi raccolta, ma non una volta, mille volte, per avermi chiamata e per donarmi la possibilità oggi di essere una luce, di essere un qualcosa di bello anche per dei bambini che non hanno, no? E sono stata un po' di anni in Messico, e adesso sono in pausa, però poi al mese di agosto riparto, e sono tanto tanto felice, no? di vedere come tutta la storia, tutto quello che ho vissuto ha preso un senso, no? Non c'è nulla che non ha un senso, tutto poi piano piano è come pezzi di un puzzle che pian piano prendono il loro posto, e poi cominci a vedere il disegno, e poi cominci a capire che ogni cosa c'era un significato, doveva tutto andare così, No, e Dio in tutto questo entra, è bellissimo, no? Quindi sono molto grata a Madre Elvira, alla comunità, a Dio e anche ai miei genitori e a tutte le persone che nel mio cammino mi sono state vicino. Grazie.
Buonasera, mi chiamo Anna Maria, sono di Croazia. La mia storia è cominciata così che prima è nato mio fratello più grande, dopo sono nata io. Con un po' di tempo abbiamo capito tutti che qualcosa non andava tanto bene. Dopo tanti anni abbiamo scoperto che alla fine lui aveva una forma di autismo, quindi sempre era un po' situazione speciale nella famiglia. E quando io avevo 8 anni, lui aveva 10, poi ha ricevuto diabete, quindi mia mamma tutto il tempo si preoccupava di lui. Dopo un poco tempo dopo, pure è stato nato mio più piccolo fratello. Quindi nella mia realtà io sempre vedevo miei genitori che si tanto amavano e che tanto amavano i miei fratelli, perché uno appunto era malato, il secondo era appena nato. Quindi mi sempre sembrava che amore esiste, però per me non c'è, che io sono sempre al secondo posto. Pur in tutto questo casino, sempre l'unica persona in quale mi affidavo era mio nonno, che in questo periodo pure è mancato. È morto e io sono rimasta persa, non sapevo dove andare, chi cercare, dove trovare questo amore. Mi sentivo male, non avevo nessuno da parlare. E così ho cominciato di cercare consigli dei miei amici. Tutti erano molto buoni, con tanti buoni desideri, però bambini di 10 anni non che posso aiutare chissà come. Così che come adolescente già ho cominciato a leggere tanti libri, ero molto intelligente. E così tutto cosa imparato della vita era di libri, specialmente di questi romantici, e quindi non avevo mai vissuto una vita reale. Mi ricordo che prima volta quando veramente ho perso tutta questa fiducia nella famiglia era quando avevo 15 anni, già tutto cosa ho fatto da sola. Tutti i voti che ho ricevuto da sola, mi sembrava che è giusto che anche io scelgo la scuola e volevo essere artista. E così un giorno quando sono tornata a casa i miei genitori mi hanno detto: guarda che non ci fidiamo tanto in questa scuola, magari sarebbe meglio per te di andare in un'altra scuola, con tutte le paure che loro avevano per me, perché già hanno capito che sono sensibile, che che faccio tutte cose che fa la compagnia, che non so dire di no. Hanno preso la paura e hanno deciso di mettermi in una scuola con le suore, perché anche mia mamma è catechista, eravamo tanto della preghiera. E lì ho cominciato a ribellare, lì è stata questa prima ribellione dove io non ho accettato la realtà com'era. Io volevo qualcosa di diverso, non è stato come volevo io e ho cominciato di ribellarmi. E mi ricordo che dopo volevo fare vedere a tutti che io ce la faccio, che sono forte, che posso fare tutto da sola. Mi ricordo dopo pochi anni sono andata all'università, ho cominciato a studiare psicologia, ma non perché volevo io, ma perché volevo fare vedere a tutti che io posso essere qualcuno, che... Volevo tutte cose di apparenza, un bel ragazzo così che tutti vedono che c'è un bel ragazzo, una diploma, un appartamento, una macchina, così che tutta questa rabbia, tutto questo sentimento di inferiorità dentro di me posso tappare con le cose materiali. E niente, dopo anni che dicevo agli altri dovete fare questo, cosa vi rende felice, ho capito che io ho sbagliato a grande, che il ragazzo con quale sto non lo voglio, voglio solo apparire, che questa tutta università era una roba molto falsa, perché appunto io volevo essere artista, che tutti i rapporti che ho creato erano molto falsi, che ce l'avevo questa compagnia di chiesa con quale ero brava, ce l'avevo questa altra compagnia di artisti con quale non ero brava per niente, ero una persona a famiglia, ero un'altra persona a università, che alla fine io ero persa, non capivo chi sono più. Lì è stata anche mia prima grande delusione nella vita, dove ho perso la fiducia nell'amore, ho perso la fiducia nell'amicizia, ho perso tutta fiducia possibile. Mi ricordo che sono tornata da università un giorno e ho detto a mia mamma: guarda che io non credo più che questo Dio esiste. Se questo Dio esiste, dov'è tutta questa amore di quale si parla? Chi ama me? Non c'è questo amore. Se c'è, non può essere buono se mi fa soffrire così. E così piano piano mi sono allontanata. E mi ricordo che un giorno lei non sapeva cosa fare più con me, che mi ha proposto: guarda che c'è una comunità cristiana, magari ti possono aiutare, perché ti vediamo che sei persa, che piangi, che non sei felice, non sappiamo cosa fare più con te. E lì da nuovo mi sono offesa che pure mi vuole mandare in una comunità cristiana, pure da nuovo non ci sono per me, perché pure ho fatto tanti casini solo per far vedere, ma i miei genitori veramente ci sono. Se mi veramente volete bene, magari così reagite, magari così fate qualcosa per me. Quindi anche tante, non so, tutta questa esperienza con le droghe, con l'alcol, con i ragazzi, era proprio di attirare attenzione dei miei genitori. Io non sto bene, io sto soffrendo, c'è qualcuno che mi può aiutare. E quando pure ho sentito questo mi sembrava come un grande rifiuto, ti mandiamo una comunità lontano da noi così qualcun altro ti aiuta. Così mi sono offesa, mi sono ribellata di nuovo, sono andata da casa, però lì stavo così male che proprio tutte cose che facevo erano di punire me stessa, lavoravo due lavori, proprio mi trattavo male, tutte cose che facevo a me stessa era proprio per punirmi, perché io veramente così tanto volevo un bel rapporto con la mia famiglia, volevo essere buona, volevo amare e non sapevo più come. Mi ricordo che alla fine sempre dicevo a me stessa, ma se io trovo un bravo ragazzo, se io veramente un giorno diventerò artista, se io avrò una famiglia, io starò bene. Alla fine mi ricordo un giorno dove mi sono alzata, avevo finalmente un bravo ragazzo, sua famiglia mi ha accolta, potevo disegnare, potevo essere un artista e io lo stesso non ero felice. È stato un terremoto grande in Zagabria in questo giorno e lì l'unica cosa che io volevo era che questo tetto cade sulla mia testa così.
Era l'inizio del tempo del Covid?
Non era, era questo secondo, il secondo 28 di dicembre. Sì. E mi ricordo questa data proprio bene perché questa è stata la data della mia nuova vita come una persona risorta. Perché mi ricordo che camminavo, sono uscita di questa casa solo con pensiero, adesso mi butto da ponte perché io non posso vivere più così. E io non so come, un momento mi sono solo trovata, dopo che 2 anni non ho visto mia genitore, mi sono trovata come questo figlio prodigo alla porta della casa mia, ho bussato, mia mamma ha aperto e mi ha chiesto ma vuoi adesso entrare in comunità? Ho detto di sì. Perché volevo che non potevo fare anche questa roba ai miei genitori, volevo che almeno proviamo anche questa comunità e se veramente non c'è speranza per me, che almeno mia mamma sa che abbiamo provato di tutto e io ero così, non potevo fare il male così perché alla fine veramente voglio tanto bene a lei e a mio papà. E quindi sono entrata in comunità più o meno per loro, io non avevo nessuna speranza per me, non credevo in Dio, ero atea, pensavo che tutto questo non esiste, che vita è così com'è, è che per me non c'è più la speranza, perché pure all'università mi hanno insegnato che persone che sono tossicodipendenti rimaneranno così, non possono essere più felici. Però anche vedere responsabili di Croazia, vedere persone che erano dipendenti anche di eroina, di droghe molto pesanti, che sorridevano, che avevano una famiglia, mi sembrava, ma voi non potete esistere, questa è una roba che tutto questo così ho imparato, non potrebbe essere reale, quindi io voglio vedere cosa fanno qua che vi hanno ridato questo sorriso. E mi ricordo che questo durava veramente lungo tempo, che io finalmente faccio questo perdono e che mi riconcilio con il Dio. E stavo in comunità già 1 anno e mezzo, atea, facevo la mia filosofia, buddismo, povere ragazze che stavano con me. E mi ricordo che...
Di Babovec? Nella casa qua, in Croazia?
No, già ero qua.
Già qua a Savigliano, ok.
E mi ricordo che un giorno stavo così male, già 2 giorni, stavo nel buio profondo e... mia responsabile si è fermata già 2 giorni, stava parlando con me, io non volevo parlare, dove è il problema, non volevo parlare. E mi ricordo che il secondo giorno pure mi ha detto, perché io non credevo che nessuno mi vuole bene, pensavo ma sì sono qua perché stanno qua e così parlano come perché anche io sto qua. Poi quando lei mi ha detto guarda che io ieri non ho dormito perché veramente sono preoccupata per te, per me era veramente una luce grande, ma veramente mi vuoi bene, veramente ti preoccupi. E lì si è aperto finalmente qualcosa nel mio cuore, ho detto lei guarda se questo Dio veramente esiste, dopo tutte cose che io ho fatto agli altri, dopo tutto male che ho fatto a me stessa, agli altri, lui non mi perdonerà mai, quindi io ho troppa paura di anche cominciare di credere perché dopo tutto questo io non posso andare in paradiso. E lì è piano piano cominciato questa riconciliazione con il Dio, piano piano ho cominciato di capire che Dio è buono, che Dio è amore, che Dio è perdono. E piano piano ho cominciato anche di capire quali tutte le situazioni della mia vita è stato vicino a me, che mi è sempre voluto bene, che sempre aveva pazienza. Piano piano anche io ho cominciato di avere questa fiducia che in ogni cosa che succede nella mia vita ce l'ha qualcosa che non mi dà le cose perché mi vuole punire, che non che è deluso in me, che l'unica cosa che mi vuole è che vuole che io sia felice. E veramente adesso sono così felice perché ogni mattina quando mi sveglio e vedo me stessa nello specchio finalmente sono contenta che sono io. Adesso ce la faccio anche di non di abbracciare solo le cose belle dentro di me, ma anche di avere davanti al Signore e dire guarda che qua ho sbagliato, qua non ho fatto bene, mi dispiace, mi puoi perdonare. E così ogni giorno ricomincio da nuovo. Per me questo era un grande passaggio dove finalmente ho cominciato di perdonare me stessa, di essere vera con me stessa. con ognuno problema che ce l'ho, che vado sempre prima dal Signore di chiedere lui aiuto, perché so adesso che un amico fedele che mi veramente vuole bene e che tutto questo amore che sempre cercavo alla fine esiste, è reale.